Buongiorno a tutti, ben trovati da Patrizia De Rossi. Siamo di nuovo insieme per una nuova puntata di Pagine. Oggi parleremo di un libro molto particolare che non soltanto è arrivato a una seconda edizione, ma è diventato anche un film appena uscito. È stato presentato alla Mostra del Cinema Internazionale di Venezia lo scorso settembre e adesso è uscito finalmente in tutte le sale, visibile in tutta Italia. Un libro, vi dicevo, che si è praticamente è cresciuto insieme all'autrice e che con grande piacere vi presento. Debora Attanasio, è veramente un grandissimo piacere averti qui con noi. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, è un piacere mio essere qua.
Allora, Debora, facciamo una breve sintesi della storia, della genesi di questo libro. Esce nel 2013 con Sperling e Kupfer, con un titolo che era abbastanza significativo. Non dite alla mamma che faccio la segretaria.
Sì.
Perché questo titolo? Raccontiamo un po'.
Perché hanno preso con spunto da uno degli episodi che vengono raccontati durante nel libro. Praticamente la storia è la mia storia dei 10 anni in cui ho lavorato come segretaria di Riccardo Schicchi. Ed era un lavoro che io dovevo tenere nascosto ai parenti, agli amici, soprattutto i familiari l'hanno saputo, ma non erano tanto contenti all'inizio. Poi
il lavoro è lavoro.
Ma poi hanno dovuto cambiare tutti idea, insomma, mano a mano che lo scoprivano. Poi io tendevo a presentare Riccardo Schicchi a chiunque per fargli vedere che tipo di persona era e quindi tutti si ricredevano.
Allora, diciamo subito, facciamo un breve passo indietro e per chi non ti conoscesse, Debora Attanasio è una giornalista, ha scritto per tanti anni in giornali per giovani, hai lavorato alle edizioni Cioè come collaboratrice,
certo,
quindi
sì.
Insomma, vieni da un mondo, diciamo, di televisione, cinema, musica, eccetera, soprattutto un ambiente giovanile. E poi a un certo punto ti arriva questa proposta di andare a lavorare come segretaria nella Diva Futura, che
no,
è
il contrario,
no, il contrario.
È successo il contrario. Io è stato, diciamo, il mio secondo lavoro. Io lavoravo all'inizio con papà. Papà era un grossista di mobili e ho lavorato per 5 anni con lui. E poi, come racconto anche nel libro, che adesso riesce in una nuova edizione perché ci sono dei capitoli nuovi e abbiamo cambiato il titolo, è diventato Diva Futura come quello del film. E nel libro racconto che a un certo punto, durante Tangentopoli, c'è stata una grossa crisi economica in Italia e quindi hanno chiuso tante attività e hanno chiuso tanti clienti di mio padre, e lui ha detto: adesso ci dividiamo tutti, ognuno va per sé, perché tutta la famiglia lavorava insieme. E io nel frattempo avevo acceso un mutuo per una casa a Calcata.
Perfetto.
Quindi avevo
posto delizioso, tra l'altro lo dico per chi ci segue, che da fuori Roma, diciamo, Calcata è un borgo antico, molto molto bello, meta tra l'altro di artisti,
sì,
intellettuali, alternativi.
Sì, pochi abitanti. E quindi avevo poco più di 20 anni, mi ero lanciata in questa impresa e quindi io avevo bisogno immediatamente di un altro lavoro. Per cui, appena mi hanno proposto il colloquio di lavoro con Riccardo Schicchi, che sapevo perfettamente chi fosse, perché io da bambina lo seguivo, poi vi spiego.
Dopo entreremo in merito.
Quindi, appena mi hanno proposto questo colloquio, ho detto: vabbè, ci provo. Anche perché avevo fatto dei colloqui, e ci tengo a raccontarla questa cosa, è molto specificata anche nel film. Avevo fatto dei colloqui dove mi avevano fatto sempre delle allusioni un po' porcine, diciamo.
Un grande classico.
Io avevo 24 anni, quindi si può immaginare. Io mi ricordo uno che mi ha proposto di fare il colloquio di lavoro nell'hotel Sheraton alle 11 di sera.
Perfetto.
Un altro che mi ha detto: facciamo il colloquio alle terme, mi raggiunga, si porti il costume. E un altro al centro di Roma, quindi mi ricordo era Piazzale Flaminio, un'attività importante. Mentre facevamo il colloquio, questo è andato alle mie spalle, ha chiuso la porta e si è calato le braghe.
Ecco.
E quindi io ormai ero senza speranze, perché dicevo: non troverò mai un lavoro. E poi quando mi hanno proposto un colloquio con Riccardo Schicchi, ho detto: ma come potrà andare peggio di quello che,
esatto,
che è successo fino,
esatto,
adesso? E invece no, è tutto il contrario, è successo l'esatto contrario, che lui mi ha fatto un colloquio regolarissimo, mi ha chiesto quante lingue parlavo, che titolo di studio avevo. Poi al tempo facevo l'università, quindi questa cosa lui l'ha considerata un valore aggiunto, perché mi ha detto fino adesso ho avuto solo segretarie e sciampiste, mi diceva.
Ecco, tra l'altro io mi soffermerei un attimo sulla persona, sulla figura di Riccardo Schicchi, che considerato il re dell'hard cosiddetto, no? In realtà lui poi era un uomo di grandissima sensibilità, nonostante, e anche di lungimiranza, perché ha aperto comunque un mercato che prima era molto molto sotterraneo, e lui l'ha reso invece una cosa molto più, possiamo dire che gli ha dato una patina di serietà, ha messo un valore aggiunto.
Sì, allora in genere si usa questa parola sdoganato, che non è esattamente il caso suo. Nel film si capisce molto bene che lui, in realtà Riccardo Schicchi non era un pornografo, era un fotografo sognatore che poi si è ritrovato, dopo che ha cominciato questo, cioè ha dato vita al fenomeno Cicciolina, che è stato negli anni 70, veramente non si parlava che di Cicciolina. E a un certo punto il mercato ha cominciato a richiedere di più, di più, di più, e quindi gli hanno fatto questa proposta di entrare nell'hardcore. E hanno accettato insieme, insomma, l'hanno discussa insieme e hanno accettato per provare. Ovviamente loro pensavano che il mondo stesse andando in un'altra direzione, cioè eravamo negli anni 70, dopo la rivoluzione sessuale, pensavano che a un certo punto sarebbe stato normalizzato tutto questo, invece non è successo. Quindi tutte le ragazze che si avvicinavano a questo tipo di lavoro volevano lavorare con lui per un motivo, proprio perché con lui avrebbero guadagnato moltissimo senza fare i film, perché quello di cui non si sono accorte molte persone è che in realtà le artiste di Riccardo Schicchi giravano pochissimi film. Cioè io quando ho conosciuto Moana in 3 anni l'ho vista girare un film solo in 3 anni, però lui era talmente bravo che faceva guadagnare loro tanti soldi valorizzandone l'immagine. Lui era un comunicatore straordinario. Quindi le riusciva a mandare in televisione, lui è stato il primo a riuscire a mandare delle artiste dell'hardcore in televisione, cioè Moana Pozzi andava in prima serata da Pippo Baudo, se vi ricordate, è stato un fenomeno pazzesco. Ilona Staller faceva la pubblicità dei cetriolini Saclà.
Quindi
sono stati tutti, guadagnavano tantissimo. Moana guadagnava 60 milioni di lire al mese, ragazzi, senza fare film, perché io trattavo per lei. A un certo punto Riccardo mi aveva insegnato come fare le trattative con le trasmissioni, quindi con la Rai, Mediaset, con chiunque, per le serate, non so, lei aveva un contratto fisso per le serate, però capitava che magari c'era qualche iniziativa per cui ce la chiedevano. Ma io ho fatto delle trattative per sue ospitate tra i 5 e gli 8 milioni, erano delle cifre, anche adesso tradotte in euro sono sempre cifre grosse, e quindi è ovvio che volessero tutte lavorare con lui, perché c'era il minimo sforzo, perché veramente non dovevano fare niente di pericoloso, e con il massimo rendimento, quindi fra spettacoli di spogliarello normalissimo e queste partecipazioni nelle discoteche, le ospitate, cioè nelle discoteche per avere Moana Pozzi pagavano 8 milioni di lire
per una serata, che soltanto poi una serata era un'ora forse,
solo per vederla entrare, bere qualcosa con un abito sexy, poi lei arrivava con questi vestiti bellissimi lunghi fino ai piedi, quindi anche un po' casti alla fine.
Tu tra l'altro nella nuova versione del libro Diva Futura, che ha dato vita al film, e poi ci arriveremo, tu hai fatto una dedica bellissima a Moana Pozzi. Il ringraziamento che hai fatto a Moana, lo vuoi dire che cosa hai detto? Che quando lei entrava...
Ti ringrazio perché per aver inondato gli uffici di Diva Futura di luce e di profumo ogni volta che entravi.
Ecco, a me ha colpito particolarmente il profumo. Cioè lei era una sorta di dea che aveva proprio un allure, un alone di fascino.
Guarda, dopo,
incredibile.
Dopo che lei è morta, la mamma mi ha regalato 2 paia di scarpe che mi sono state rubate, tra l'altro non ce le ho più, e profumavano anche le scarpe. Cioè, erano 3 paia, un paio l'ho regalato a un suo fan più sfegatato che voleva suicidarsi, quindi l'ho consolato così, poverino.
Hai salvato una vita, però.
Ho salvato una vita con un paio di scarpe di Mona Puzzi. Ma lei era sempre profumatissima, usava un profumo solo, era sempre quello, e quindi ancora adesso qualche volta mi è capitato col marito di Moana, con Antonio Di Cesco, che siamo rimasti molto amici, se andiamo in giro per negozi, facciamo una passeggiata, entriamo nelle profumerie e andiamo a sentire il profumo che usava Moana, non so se si può dire qual era. Beh, Tresor di Lancôme,
ecco, lo diciamo, perché comunque sia
il profumo
noi siamo...
de Modè ormai lo usano in pochi.
Certo,
sì, però...
Allora Deborah, fermiamoci un momento, andiamo a sentire una canzone che è parte della colonna sonora del film, ed è una canzone che ha caratterizzato comunque gli anni Ottanta, ha caratterizzato quell'epoca lì. È un brano che si intitola Words, parole che non vengono mai facili, come dice Fr. David in questo brano. È un brano a cui tu sei particolarmente legata.
Sì, perché è una delle canzoni che hanno mandato mentre facevamo io e Eva Enger, la regista del film, Julia Steigerwald, tutto il cast, l'hanno mandata mentre facevamo il red carpet al Festival del Cinema di Venezia.
Allora, facciamo un red carpet, seppur soltanto con il pensiero.
To me, how can I find a way
Abbiamo fatto un salto nel passato con Words Don't Come Easy, come cantava F.R. David, e con Deborah Attanasio, autrice del libro Diva Futura, da cui è scaturito questo film che porta lo stesso titolo e che vede come protagonista Pietro Castellitto nei panni di Riccardo Schicchi. Prima di arrivare al film e al cinema, Deborah, volevo chiederti una cosa, una curiosità. Come si svolgevano le tue giornate lavorative? Perché immagino che fosse un via vai di donne splendide comunque.
Allora, io attaccavo... Allora, all'inizio avevo dei turni, quindi io dovevo attaccare, mi sembra, a mezzogiorno. Poi, come si vede anche nel film, si licenziano tutte le segretarie che c'erano, quindi resto solo io e Riccardo decide che basto io, perché poi io sono una molto efficiente sul lavoro, quindi mi sbatto tantissimo. E quindi ho cominciato a lavorare dalle 9:30 di mattina, entravo e cominciavo a programmare i locali, e poi a una certa ora si svegliava più tardi Schicchi, perché lui faceva tardi nei locali, e quindi stavamo al telefono un'ora, perché io li chiamavo le sedute di psicoterapia, perché lui cominciava a raccontarmi, si lamentava della gente che non sapeva lavorare, mi raccontava tutto quello che era successo nei locali la sera, e poi mi raccontava, non so, se aveva litigato con qualcuno, cosa che succedeva spesso, perché poi lui comunque era uno dispettoso. Nel film abbiamo preso più la parte che io e Eva Enger, perché Eva Enger è stata una delle consulenti, l'ho portata io alla regista, e abbiamo messo la parte più tenera di Riccardo.
Poi, è vero che era un uomo molto timido, nonostante questa sua attività?
Allora, lui sì, è più che timido, perché poi in realtà aveva imparato a vincere la timidezza, però lui era stato il classico ragazzino bullizzato.
Ah, perché era molto magro da bambino, era magro anche da grande, diciamo.
Sì, poi era gravemente malato di diabete dall'età di 21 anni, quindi anche il papà è morto presto, molto giovane. E quindi lui non, diciamo, era stato, io dico sempre... che spesso gli uomini non si sforzano di capire le donne, perché tanto stanno in cima alla catena alimentare della società. Lui, non essendo in cima in nessun modo, poveretto, si è sforzato di capire le donne, e quindi lui era il classico personaggio con cui le donne vogliono, cioè di cui ne vogliono la compagnia, perché ci si stava veramente bene in compagnia. Io dico sempre, se Riccardo fosse vivo adesso, noi andremmo, che ne so, una volta a settimana al cinema insieme, andremmo spesso a cena insieme, perché era un buon amico, cioè era una bella compagnia, soprattutto per
senti,
una donna.
Tu senti ancora adesso molto la mancanza di Riccardo?
Io da morire, io dico sempre quando è morto Riccardo mi è mancato il terreno sotto i piedi, perché comunque sia io lo consideravo il mio salvagente, cioè io dicevo sempre, se dovessero andarmi male tutte le cose, comunque esiste Riccardo. E quindi, che ne so, io in qualsiasi momento della mia vita, se fossi andata da lui, gli avessi detto, ok, smetto di fare il lavoro che sto facendo, ricominciamo a lavorare insieme, inventiamoci qualcosa, lui mi avrebbe spalancato le porte, cominciamo subito. Poi era uno che non perdeva mai tempo, quando gli veniva un'idea, magari erano 6:30 di sera, io stavo uscendo per tornare a casa, lui aveva un'idea geniale, e tipo una volta, ma se mettessimo mia moglie dentro la fontana di Trevi? E io dico, ecco fatto, no, stasera non si rientra a casa.
Lo dico per chi non lo sapesse, la moglie non era proprio la casalinga che aspettava in casa.
E quindi abbiamo fatto questa cosa, quindi siamo rimasti in ufficio, abbiamo cominciato a preparare tutto, alle 5 di mattina siamo andati a Fontana di Trevi a mettere Eva, tutta nuda dentro
Eva
Fontana,
Enger, ovviamente,
Eva Enger dentro Fontana di Trevi, e queste foto hanno fatto il giro del mondo. Lui era geniale per queste cose.
Poi aveva grande intuito, effettivamente.
Ma era una cosa talmente divertente, neppure c'erano la polizia, i carabinieri, non hanno fatto finta di niente, perché si stavano divertendo pure loro. Era troppo.
Certo. Comunque è vero questa cosa che tu racconti nel libro e anche nel film, che lui ti ha sempre dato del lei.
Ci siamo sempre dati del lei, tranne l'ultima telefonata prima che si ammalasse. Che infatti io ho attaccato, perché ho detto, perché ci siamo detti ciao ciao ciao, che noi non ce lo siamo mai detto, ciao, ciao Riccardo, ciao Deborah, e ho attaccato, ho detto ma guarda che strano, ho detto vabbè, la prossima volta magari provo a dirgli se ci diamo del tu. E invece poi si è ammalato, e quindi da quel momento ha cominciato a darmi sue notizie Eva, Io mi ero da poco trasferita a Milano, quindi lui era... Eva mi ha raccontato che lui andava in giro orgoglioso, la mia segretaria fa la giornalista Marie Claire, si vantava con tutti, ma siamo andati anche a una trasmissione insieme che non, purtroppo non riesco più a trovare. E mi ricordo che lui si è vantato: io produco solo talenti, persino la mia segretaria.
Beh, questa è una cosa bellissima, quindi di questo è un riconoscimento che è molto importante, anche
era
perché
stupendo,
ecco, anche perché evidentemente se tu bastavi, evidentemente eri così brava che insomma lui si fidava ciecamente di te, anche se ti dava del lei.
Però è andata a finire che a volte ho lavorato 48 ore di seguito.
Vabbè, quello rientra nelle mansioni delle persone fidate, anzi fidatissime. Allora, a un certo punto questo libro, Non dite alla mamma che faccio la segretaria, si trasforma, cresce e diventa a un certo punto il copione di un film, il soggetto di un film. Come è nato questo passaggio?
Allora, intanto volevo precisare che questo libro è nato dal diario che tenevo in quel periodo, quindi io mi scrivevo tutto, perché io comunque mi rendevo conto che stavo vivendo un'esperienza straordinaria, perché da che ci dovevo stare pochi mesi sono rimasta 10 anni poi. Perché non volevo andare via, mi sembrava sempre, mi succedeva a volte che io andavo a casa e succedeva qualcosa in ufficio, lo scoprivo dal telegiornale, facevo porca miseria,
perché me ne sono andata a casa?
Perché lui era sempre al centro di qualcosa, riusciva a fare notizia con tutto. Quindi, vabbè, questo diario l'ho tenuto da parte, poi l'idea di farne un libro è stata un giorno che lui, poverino, a un certo punto ha cominciato a subire parecchi attacchi, da persone che lo volevano che sparisse, e a un certo punto addirittura ha avuto una, cioè, in uno dei tanti processi che ha subito, mi ha convocata come testimone, e in effetti era una, adesso non mi ricordo neanche benissimo di che si trattasse, comunque era una cosa che effettivamente io ho dimostrato, ho portato le prove che non aveva commesso questo reato, e quindi l'ho fatto assolvere. E noi siamo stati così bene quella giornata passata insieme dentro il tribunale, perché ti dicono alle 10, poi in realtà l'udienza è alle 7 di sera, e io ho detto vabbè, ma adesso tiro fuori tutto, e ho cominciato a scrivere, era il 2005 addirittura. Poi nel 2013 mi sono trovata la bozza, trovandomi davanti persone che potevano pubblicarla, l'ho fatta leggere, erano entusiasti, e quindi è uscito il libro. Poi è passato, ho fatto il suo ciclo vitale, questo libro, e mi sono fatta centinaia di presentazioni, al che l'ha letto per caso Greta Scarano,
l'attrice e regista anche.
Sì, adesso anche regista, e ad aprile esce il suo primo film. E siccome nei ringraziamenti alla fine c'era, io ringraziavo una persona che era un nostro amico comune, quindi lei ha chiamato questo nostro amico, che era il vice direttore Marie Claire, e gli ha chiesto il mio numero. E quindi è cominciato tutto così, perché poi Greta Scarano mi ha presentato Julia Steigerwald, che non aveva mai girato un film quando l'ho conosciuta, era il 2019, però giustamente ha pensato, anche con suo marito che è Matteo Rovere, hanno deciso che forse era il caso che facesse prima un'esperienza meno complicata, perché comunque questo è un film molto complesso. Lei aveva fatto molte sceneggiature, però mi diceva questo mi emoziona perché parla di persone che sono o esistite o ancora esistenti.
Ecco, quindi io ti vorrei chiedere una cosa. Visto che Riccardo Schicchi poi si è trovato al centro di tante vicende, anche montate ad arte, come dicevi giustamente tu, possiamo dire però che lui effettivamente ha avuto un impatto su un cambiamento importante nella storia sociale dell'Italia, perché come dicevamo prima, come dicevi tu, come sottolineavi, lui era un visionario, un sognatore, e comunque l'Italia degli anni 70 era un paese molto più all'avanguardia rispetto a oggi, per esempio, no? Dove c'è un ritorno al Medioevo quasi, insomma, leggiamo delle storie agghiaccianti. E quanto secondo te è stato importante l'impatto di Riccardo Schicchi sulla società italiana, e quanto abbiamo perso dal punto di vista proprio della creatività e della liberazione?
Ma anche nel film questa cosa viene affrontata, questo tema viene affrontato, perché Riccardo aveva una visione. Come ho già spiegato, lui è rimasto incastrato negli anni 70, nel 68, nella rivoluzione sessuale. Quindi lui puntava, mi diceva sempre, io vorrei un mondo dove non c'è la morale, a parte era uno che detestava il doppio standard, per esempio, perché diceva, secondo lui le donne dovevano avere la stessa libertà sessuale degli uomini, non sopportava il fatto che magari una donna venisse giudicata e un maschio no. Però nel film abbiamo raccontato anche come purtroppo lui ha fallito la sua missione, almeno finché era in vita. Perché il successo dell'agenzia Diva Futura ha aperto le porte, cioè ha dato spunto a tante altre persone che non partivano dalla base filosofica sua e hanno aperto altre agenzie dove lavoravano senza scrupolo. Quindi Riccardo in un certo senso ha cominciato a morire fisicamente. Io dico sempre che Riccardo è morto di crepacuore, non di diabete, perché uh-huh. Riccardo era veramente avvilito per come un qualcosa che aveva sdoganato, diciamo, lui stava degenerando, perché lui ha fatto in tempo a vedere sul web le categorie peggiori che hanno tirato fuori di pornografia, mentre lui era veramente uno che sognava il porno con fiorellini, uccellini, lui aveva tutti questi fondali colorati, fantasy, andavamo insieme alle mostre, alle fiere dei fumetti, e si comprava i calendari coi manga, lui era veramente un sognatore. Però piano piano ha visto questo degenerare, io ho assistito a una parte di questo, c'è anche questo nel film, questo episodio, quando abbiamo cominciato a vedere i provini delle attrici, noi mandavamo le attrici, magari ce le ingaggiavano altri produttori, e poi quando vedevamo che cosa gli avevano fatto girare, Riccardo inorridiva, perché diceva, ma l'avete maltrattata, diceva. E lui diceva, io la mia filosofia è che la donna deve uscire valorizzata da un film, non maltrattata. Però mi ricordo proprio un produttore gli rispose, Riccardo, i tuoi film sono Disneyland, non vanno bene. Uso proprio questo termine e quindi lui ha cominciato a sentirsi fuori luogo, ha capito che il mondo non era più quello che lui aveva in quello in cui lui aveva iniziato questo progetto, e piano piano ha cominciato a avvilirsi, e secondo me poi quello ha decretato anche la sua morte fisica.
E questo la dice lunga sulla degenerazione della società non soltanto italiana, ma visto che noi siamo in Italia quello ci interessa. E come l'hai visto Pietro Castellitto nei panni di Riccardo? Te l'ha ricordato in qualche modo?
Ma noi avevamo, perché poi insomma Giulia mi ha coinvolto abbastanza all'inizio, e quindi io per esempio Tessa Litvan nei panni di Eva Enger io l'ho indicata immediatamente quando ancora Giulia stava montando il film Settembre, con cui ha vinto il David poi. Uh-huh. E io l'ho vista in scena e ho detto, ma guarda che questa sarebbe perfetta per fare Eva, perché Eva da ragazzina era così, un tipo così col visino rotondo, e infatti ha fatto una spettacolare Eva Engel, io penso che prenderà dei premi per questa interpretazione. E poi avevamo una lista di nomi, 3-4 nomi di cui parlavamo durante le cene. Pietro era il primo nella lista, devo dire la verità. Pietro Castellitto ci piaceva molto, e perché aveva quel pizzico di follia che ricorda Riccardo, quindi diciamo una certa similitudine c'era anche personalmente. Quando lui ha accettato, io sono stata contentissima. Poi ci siamo incontrati, ha incontrato me e Eva, noi gli abbiamo dato veramente pochissime dritte, perché Giulia Steigerwald aveva frequentato me e Eva per così tanto tempo, perché dal 2019 sono andati sul set nel 2024, quindi è passato tanto tempo. E lei aveva veramente assorbito tutti i nostri racconti. Io dico, però ormai sembra, io vedendo il film dico, sembra che Giulia abbia vissuto quelle cose con noi, perché ha spiegato anche agli altri attori come si dovevano comportare prendendoci. E a Pietro noi abbiamo spiegato come camminava Riccardo, come mangiava, il modo in cui, io ho detto semplicemente, guarda, lui sembrava una mantide religiosa quando mangiava.
Quindi, ha subito recepito.
E lui ha recepito immediatamente. E quando l'abbiamo visto siamo rimaste impressionate. Ma poi sul set, io andavo spesso sul set, quindi ogni tanto lui mi faceva gli scherzi, mi arrivava alle spalle, signorina! E io, oddio. Mi sentivo come se...
Se fosse veramente Riccardo.
Io sul set ho pianto molto, dico la verità.
Allora, fermiamoci un attimo perché sentiamo un'altra canzone che ha caratterizzato quell'epoca e ha caratterizzato anche la tua, diciamo, caratterizza ovviamente il film di Va Futura e anche un po' il red carpet che hai fatto. Poi dopo ti chiederò anche di questa cosa. Allora, andiamo ad ascoltare un brano che veramente è diventato storico. E il titolo della canzone è Life is Life. Entriamo in studio per continuare a parlare con Deborah Attanasio, autrice, scrittrice, nonché giornalista, autrice del libro Diva Futura, che è diventato un film con Pietro Castellitto e nei panni di Riccardo Schicchi, il film ovviamente ripercorre...
E Barbara Ronchi nei panni miei.
Ecco, io volevo arrivare proprio qui. Chi ti ha interpretato? Io lo sapevo che era stata che è Barbara Ronchi, ma vorrei che ne parlassi tu, perché tu hai detto... È identica a me, cioè era la mia attrice preferita.
Era, sì, io la adoravo perché cioè una cosa strana da dire. Durante la pandemia, io non sapendo che fare, mi sono riscritta all'università e ho fatto una tesi di laurea sulla semiotica del cinema e ho scelto come film da analizzare Settembre di Julia Steigert, perché in quel momento stavamo lavorando insieme, quindi ce l'avevo a portata di mano. Quindi io ho fatto tutta l'analisi di tutta la sua recitazione in Settembre, quindi figuriamoci quando mi hanno detto che avrebbe interpretato me.
Sì.
Io ero contentissima perché io ero convinta che il mio personaggio sarebbe stato una narratrice marginale. Quindi dicevo, vabbè, prenderanno qualche, come dice una mia amica a Milano, una gattarella spelacchiata. Io in fin dei conti ero una ragazzina di 42 kg a 24 anni che è entrata a lavorare lì. E invece poi Giulia mi ha detto, no, io voglio dare spessore al personaggio, mettiamo lei che aveva appena vinto un Davide di Donatello come migliore interprete in Settembre, e io ero contentissima perché a parte lei è un po' più grande, però sembra una ragazzina nel film.
Che effetto fa vedersi riproposti su uno schermo cinematografico?
Io adesso sono abituata, però mi ricordo il primo giorno che sono andata sul set ed era una scena, che poi tra l'altro era una delle scene finali, e quindi ho visto, a parte me l'hanno presentata, gli ho detto ciao, io sono te. E lei è cominciata a ridere. Devo dire, intanto Barbara è una, non lo dico per piaggeria o per retorica, è veramente una persona carina, molto gentile, molto, molto umana. Abbiamo fatto anche delle interviste doppie insieme per la promozione, sempre disponibile, veramente una cara. Beh, io ecco, la prima volta che ho visto il Chuck e hanno cominciato a recitare lei e Pietro, io sono rimasta senza parole. A parte che lei mi aveva colto benissimo, ci eravamo già conosciute prima, comunque avevamo fatto un pranzo insieme. Se devo dire, la sensazione è, non so se vi ricordate negli anni 90, durante il New Age, che si parlava tanto di i viaggi fuori dal corpo.
Esatto,
Ecco, io
lo
mi sono...
straniamento dal...
Mi è sembrato di essere uscita dal corpo e di vedermi da fuori, perché lei è bravissima, perché comunque anche nel film certe volte io non mi rendo conto che non sono io quella.
Però alla fine sei tu, perché
Eh sì.
lei ti ha preso. Io ho letto un'intervista che hai fatto, in cui dicevi che insomma aveva proprio colto quelli che sono i tratti caratteriali, soprattutto di una ragazza molto giovane di 24 anni che faceva la segretaria in un mondo che era
Io le
assolutamente.
dicevo, morditi le pellicine che mi
E
mangio.
lo ha fatto.
No, l'ho vista fare una volta, ma l'hanno
Ok,
tagliata.
allora, il film adesso è in giro. So che tu lo stai promuovendo, sei stata al Cinema Palma di Trevignano
Sì.
insieme
Beatrice Puccilli, che interpreta Marcellina nel film,
Esatto,
sì.
e quindi una dei personaggi che facevano parte della scuderia, come si chiamava all'epoca, di
Guarda,
Schicchi.
Riccardo odiava questa
Ma ci
parola.
credo, ma ci
No, perché lui
credo.
diceva, io ho delle artiste, non delle cavalle.
Esatto, infatti il discorso è proprio questo. Ho sottolineato scuderie perché, da quello che tu dicevi prima, no? Questo fatto che lui voleva valorizzare la donna, voleva che le ragazze uscissero fuori in una maniera diversa. E infatti tu dicevi prima, ha cominciato a stare male, a morire lentamente quando ha visto la degenerazione che era stata fatta delle sue intuizioni geniali e della sua idea, della sua filosofia di libertà sessuale e di liberalizzazione, soprattutto per le donne. E quindi ho sottolineato, perché anch'io ho trovato sempre molto fastidioso parlare di scuderia, appunto, è un termine veramente che appunto si usa per i cavalli, quindi non certo per gli esseri umani e per le ragazze.
Ma posso dire una cosa?
Certo, devi
Sfatiamo un mito.
assolutamente.
Ilona Staller non ha mai fatto un film con un cavallo.
Oh,
Questa è
questa è
una
una delle
leggenda
cose.
metropolitana. Non ha
Ecco,
mai fatto un film
con
con
un
il
cavallo,
cavallo.
perfetto.
Non
E
so
qui.
da dove è uscita questa cosa, e gira da anni, ma non è vera, non è assolutamente vera.
Ok,
Vai.
perfetto. Noi lo prendiamo per
Visto che
buono anche
parlavamo di
perché.
cavalli, ho colto
Esatto, hai
l'occasione.
colto l'occasione. No, invece, Deborah, ti volevo chiedere un'altra cosa, a parte che potremmo stare a parlare per ore, e magari questa sarà soltanto la prima parte di un'intervista che poi andremo a riprendere più avanti, se vorrai tornare da
Ma
noi,
magari.
ovviamente. Allora, dicevamo, il film tu lo stai promuovendo, no? Perché sei
Sì.
stata al Cinema Palma di Trevignano, quindi vicino a Calcata, insomma, sei rimasta un po' in zona.
Sì, questo era diciamo, stato l'evento che ho creato più che altro per papà, perché tutte le serate che ho fatto erano tutte alle 21, lui poverino è anziano, non ci poteva venire. L'ho detto, va bene, allora ho trovato un complice a Trevignano, il Francesco Palma, e mi ha
Tra l'altro,
fatto
cinema meraviglioso,
cinema
comodissimo, con un
bellissimo.
palco bellissimo di fronte al lago, quindi all'occorrenza l'uscita di sicurezza dà su una terrazza che porta al lago, insomma,
Fantastico.
bellissimo, meraviglioso. Altre tappe?
Ma veramente penso che sia l'ultima, perché adesso io inizio la promozione del libro,
Ok,
soltanto del
quindi
libro.
torniamo all'inizio, cioè torniamo a Diva Futura, edito da Sonsogno, e quindi andrai in giro a fare presentazioni su tutto il territorio italiano.
Sì, perché in questa edizione nuova ci sono due capitoli inediti. E poi è stato un po' rimesso a posto, insomma, un po' di cose sono state cambiate, ma no, fondamentalmente è sempre quello, solo con questi due capitoli inediti, e già ho parecchie richieste per andare a
E noi ti
presentarlo.
seguiamo, eh.
Va
Noi
bene,
ti
magari.
seguiamo, magari organizziamo sempre una presentazione sul lago, insomma, visto che stiamo
Bellissimo.
andando adesso verso la bella stagione. Debora, io intanto ti ringrazio moltissimo. Ti chiedo soltanto un'ultima cosa: che cosa è stato aggiunto in questi due capitoli nuovi, cioè che cosa è ma proprio una cosa piccolissima, perché io vorrei che la gente comprasse il libro, perché questa trasmissione poi è fatta per valorizzare il libro, e quando poi c'è quest'unione che si va a perfezionare tra cinema e letteratura, io sono sempre molto molto felice, ma tengo sempre molto all'oggetto libro. Quindi non spoilerare troppo, però
Ma siccome io quando ho consegnato la prima volta la bozza erano 300 pagine di manoscritto, quindi è stato pesantemente tagliato, ma non nelle parti, hanno proprio levato capitoli interi, quindi ho talmente tanto materiale che ci si potrebbe fare veramente una serie TV. Ma c'erano questi due capitoli in particolare che erano veramente divertenti. Io quando, prima di pubblicarlo di nuovo, l'ho mandati a Greta Scarano, che ormai era la mia consulente su tutto, e mi scrisse: mi sto morendo dalle risate. Ci tenevo a metterli perché sono proprio comici. Uno è il racconto di una troupe di giapponesi, di produttori giapponesi di film porno, che è venuto a Roma e hanno chiesto a Riccardo Schicchi aiuto, e quindi lui stava partendo per l'Ungheria e ha affidato a me questo branco di giapponesi, e ci siamo fatti tante risate perché l'ho portato. Cioè, poi si scopre veramente loro hanno una visione completamente diversa, e con un attore solo, tutto molto quasi casto e particolare, mentre l'altra invece è il racconto di una fiera che abbiamo fatto a Roma, e veramente io, ripensandoci, dico: ma come ci siamo ridotti poi così? Adesso una fiera del genere non si potrebbe più fare. Alla fiera di Roma, la fiera dell'erotismo, si chiamava Erotica,
certo,
dove c'è stata un'affluenza di pubblico spaventosa, venivano coppie, famiglie, era pieno, strapieno di gente. E io dico: ma perché, cosa è cambiato poi nella testa della gente? Ci siamo divertiti tutti tantissimo, c'erano gli spogliarelli dei ragazzi. Mi ricordo che io poi sono uscita per tanto tempo, avevamo fatto amicizia con questi ragazzi, quindi eravamo tutti una grande famigliona, stupenda. E poi è cambiato tutto, improvvisamente gli italiani sono diventati moralisti.
Esatto, il quesito è: che cosa è successo?
Ma non lo so. Mi sto interrogando ancora.
Ne riparleremo. Allora, io ringrazio Deborah Attanasio, vi ricordo il titolo del libro Diva Futura, edito da Sonsogno, e il titolo anche del film che la vede protagonista sotto altre vesti, no, nel senso che è sempre lei, ma è interpretata da Giulia Ronchi,
da Barbara Ronchi,
diretto, sono confusa,
da Giulia Steger,
esatto, sì. Ho fatto una sintesi tra regista e protagonista, e Riccardo Schicchi è interpretato da Pietro Castellitto, e quindi andate al cinema e soprattutto comprate anche il libro, perché insomma merita veramente. Grazie a Deborah Attanasio, grazie alla regia per il prezioso lavoro svolto, e noi ci sentiamo nelle prossime settimane. Grazie a tutti da Patrizia De Rossi.